Allora, per chi non c'era la volta scorsa, chi è che non c'era? Sulla mano. Ah. E allora, molto velocemente, sì, abbiamo affrontato il caso paradigmatico della filosofia della natura e della scienza di Galilei, in relazione alle riflessioni fatte nelle prime due lezioni proprio sul concetto di natura e sulla possibilità che ha l'essere umano, in quanto interrogante, di conoscerla. Di conoscere la natura. Eravamo partiti appunto dal detto che Eracliteo, la natura ama nascondersi, traducendolo così alla lettera. Abbiamo visto i diversi significati che il detto greco physis kryptestai philei, no? Assume. E abbiamo visto come in particolare nella fase iniziale della filosofia e della scienza occidentali fosse diffuso tra quelli che verranno chiamati poi filosofi, fosse diffusa la consapevolezza di una situazione un po' imbarazzante. No? Nel momento della conoscenza, nel desiderio stesso della conoscenza, che fa di un filosofo, no? E quindi una persona desiderosa, no? Come dice il termine filosofo, di conoscere l'essere, di conoscere il mondo, di conoscere la natura. La situazione imbarazzante, no? Di trovarsi di fronte ad una entità, la chiamo così, no? Ad un essere colto ovviamente nella sua assolutezza rispetto alle determinazioni singole, no? Quindi potremmo dire anche rispetto alla generalità, è colto nel suo divenire, nel flusso, no, degli eventi che lo contraddistinguono, ecco l'imbarazzo l'imbarazzo di conoscerlo nella sua essenza, quanto più il filosofo, il naturalista si avvicina, tende ad avvicinarsi alla verità intorno alla natura, tanto più sente sfuggirgli questo traguardo. La natura ama nascondersi. E in quanto è essa che si nasconde, che intende nascondersi all'uomo di scienza e di filosofia, o in quanto è il soggetto conoscente ad essere talmente limitato, no, nei suoi strumenti, no? Nelle sue capacità, da non riuscire a cogliere il vero senso dell'essere, che è la natura. Una natura, dicevamo all'inizio, intesa dai presocratici come uno tutto, no? Come tutta la realtà nella quale il soggetto è calato, tanto da non esserci una vera e propria linea di demarcazione, ecco, tra il soggetto e l'oggetto, no? Tra il pensatore, tra il filosofo, lo scienziato e la natura, no? Tanto da sentire questa compenetrazione tra il pensiero e l'essere. Questo è un po' quello che caratterizza le filosofie aurorali, no? Quindi le filosofie presocratiche. E poi, anche per capire la differenza tra l'antico paradigma scientifico e filosofico intorno alla natura e quello moderno, io ho proposto la lettura e la riflessione intorno a testi di Galileo Galilei, no? Che è considerato con Newton il padre della scienza moderna, anche per cercare di comprendere se la visione, la concezione scientifica della natura, quella che si è affermata nelle scienze positive, è immune da quell'atteggiamento in qualche modo di sospetto, no? Di sospetto nei confronti della natura, proprio sospetto alla lettera, cioè del pensare che al di là di ciò che si percepisce, al di là della apparente, al di là del mondo fenomenico, ci sia una realtà molto più essenziale, più vera. Il punto di vista di Galilei, abbiamo visto, è quello di un pensatore della natura fortemente influenzato dalle antiche filosofie pitagoriche e atomistiche, no? Pitagorico e pitagoriche e atomistiche, che hanno un atteggiamento positivo nei confronti dell'attività scientifica, dell'attività conoscitiva, un atteggiamento ottimistico, no? Nei confronti della possibilità di cogliere la natura, no? Qui dico la natura, non l'essere in quanto tale, perché Galilei, dicevo la volta scorsa, è sempre stato devotamente cristiano e quindi ha professato una idea che è quella religiosa di un mondo creato da Dio, quindi da un essere che dopo aver creato il mondo lo ha, diciamo, se ne è tenuto al di fuori, no? Bene. Per cui il mondo per Galilei non è tutto l'essere, cosa che lo porta poi in quel secondo testo presente in queste fotocopie a distinguere due libri della verità, no? che presentano verità, il libro della natura e il libro sacro, no? L'uno che è il risultato della creazione divina, no? Quindi è il frutto di questo atto di grande generosità, no? Di sovrabbondanza, no? di Dio nella creazione della natura, della natura, di una natura però che viene considerata natura naturata, no? Natura di enti, e che ha questo libro della natura, un suo proprio linguaggio, che è il linguaggio matematico. E l'altro libro, che invece è il libro della Bibbia, no? Delle sacre scritture, anch'esso frutto della volontà divina, in questo caso della volontà di rivelarsi alla umanità attraverso i suoi profeti, attraverso poi la venuta del Cristo, che contiene, come il libro della natura contiene in modo criptato, in modo criptato le verità naturali, e il linguaggio che permette, come dire, la criptazione, no? È la matematica. Dall'altra parte invece il libro delle sacre scritture contiene lo stesso verità, non sono le verità naturali scientifiche, sono le verità etiche e religiose che sono presentate nel linguaggio comune. E motivo per cui se il problema, la questione è di tipo naturale, bisogna rivolgersi al libro della natura e quindi alla fisica, diremmo, no? Aprire il libro di fisica, che è il libro stesso della natura, e cercare nel libro di fisica, che è il libro della natura, le verità divine, no? Perché sono verità divine. E viceversa, no? Se si vogliono rintracciare le verità etiche o morali, come volete, no? E le verità religiose, non serve completamente aprire il libro della natura, è possibile anche trovare, come dire, delle indicazioni nell'organizzazione, no? degli enti naturali, ma non basta. Le verità etiche e le verità morali e le verità religiose di fede sono presenti invece nelle scritture. E quindi separazione tra lavoro teologico fondamentalmente ed etico, no? Tra studio etico e teologico da una parte e studio fisico dall'altro. È chiaro che questa posizione, come quella dei presocratici, vedevamo, no? va riportata al tempo storico in cui i protagonisti sono vissuti, alla società, alle questioni dibattute nei loro anni. E così come la filosofia della natura di Eraclito, no? È una filosofia che in ultima analisi rispondeva anche alla esigenza di giustificare un tipo di società che era la società aristocratica, no? Del VII-VI secolo a.C., altrettanto la proposta galileiana, no? Che si contrappone a quella della scienza e della filosofia tradizionali, della tradizione, tra la fine del Cinquecento e i primi decenni del Seicento, è una elaborazione che risponde alle nuove esigenze certamente spirituali, c'era stata tutta l'età rinascimentale, no? Alle esigenze morali, no? Alle esigenze tecniche legata alle grandi trasformazioni avvenute nel corso del 500, dei primi del 600, a seguito delle scoperte geografiche, dell'allargamento dell'orizzonte, ecco, spirituale e materiale, no? Dell'europeo, dell'uomo europeo, alle trasformazioni, dicevo, nell'ambito delle tecniche. E a questo proposito, dicevamo che Galilei ha avuto la capacità di condensare nella sua attività di ricercatore, di scienziato, tante acquisizioni scientifiche, ecco, da Copernico a Keplero, ai matematici del 400 e del 500, che avevano dato no, una notevole spinta allo sviluppo di questa disciplina, no? Che, come dire, riprendeva a partire in particolare da Tartaglia e così via, riprendeva il suo cammino, e poi il debito nei confronti delle conoscenze tecniche. Pensate all'abitudine, no, che Galilei intraprende nel venire a imparare qui a Venezia, all'Arsenale, le tecniche che venivano adottate, no, in questa grande fabbrica, dalle tante arti, e quindi l'importanza della sensata esperienza, no? L'importanza della sensata esperienza alla prima fase, perché quando Galilei parlerà nei suoi testi di sensate esperienze, non penserà unicamente ad un metodo sperimentale unicamente fatto su prove e tentativi, no? Su tentativi e prove e verifiche, ma un metodo che, certamente, considerata la limitatezza dell'uomo, si debba fondare sui tentativi, prove, verifiche sul campo, no? Sul campo. Ma con l'adozione, a proposito della lingua, no, propria del libro della natura, no, dell'adozione, della matematizzazione, no, dei dati, oggetti di ricerca e di conoscenza, no, della natura. E qui viene fuori, no? Nell'ottimismo gnoseologico ed epistemologico di Galilei, cioè l'uomo può conoscere la natura, l'uomo può costruire una scienza vera della natura, cioè una scienza certa, una scienza valida per tutti e non soltanto elitaria per pochi. Una scienza oggettiva, cioè una scienza le cui conoscenze siano conoscenze conformi, ecco, alla natura, così come dicevamo la volta scorsa, e non come è per noi, no? E non per noi, ma così è com'è in sé. È ottimista, no? Ripeto. È ottimista di fronte alle prospettive conoscitive e scientifiche dell'uomo, ma è ben chiaro nell'indicare un metodo che può essere per tutti, ma non è per tutti, no? Può può essere per tutti, ma non è per tutti, fin tanto che, non, fin tanto che la lettura della natura, quindi la significazione, no, dei dati naturali, non viene operata con il linguaggio della matematica. Allora qui, ripeto, sottolineo questo, no, che distingue Galilei da tutti gli altri pensatori o tecnici, no, e empiristi, i quali ritenevano che bastasse avere un rapporto empirico, no, con la natura, ecco, per poterla conoscere. E nell'ambito della filosofia, della storia della scienza di questo periodo, un riferimento obbligato va a Bacone, no, filosofo e scienziato inglese, che viene anche considerato uno dei padri della scienza moderna e della filosofia della natura moderna, ma che da Galilei si distingue nettamente proprio per non aver avanzato e colto da parte sua, no, quel metodo e quell'aspetto, no, della natura, cioè la componente matematica. La convinzione pitagorica e atomistica, ecco, che al di là di come la natura appare anche allo stesso scienziato, no? Al di là di come appare attraverso i sensi, con delle qualità, quelle che abbiamo trovato, no, nella lettura del primo brano, cioè le qualità secondarie, quindi colori, no? Oppure odori, sapori, tutte qualità che il vecchio paradigma scientifico, quello aristotelico, riteneva essenziali, no? per andare a definire la cosa stessa, per andare a rispondere alle domande poste all'uomo di scienza, no? Che cosa, no? Che cosa è questo? Perché, no? I quattro perché della scienza aristotelica, cioè qual è la causa efficiente, qual è la causa materiale, qual è la causa formale, quale fine deve raggiungere l'ente per poter essere definito quello che è, qual è lo scopo, no, dell'essere. Bene, a Galilei si distingue da tutti costoro, perché ritiene che ciò che di positivo può conoscere l'uomo di scienza unicamente le uniformità proprie degli eventi della natura, colti nella loro struttura, no? Nella loro struttura matematica, ovviamente da una mente che può essere la mente di ognuno, no? Ma di una mente che deve essere abituata al linguaggio matematico, no? Quindi deve essere abituata al pensiero matematico, al pensare matematicamente il mondo. E dicevamo che questa concezione, che ad esempio l'altro grande scienziato di questo tempo, cioè Bacone, non considererà, restando nell'ambito Bacone, di una filosofia della natura e di una scienza fondamentalmente qualitativa, no? Rispetto a quella quantitativa, no? Matematizzante di Galilei, è una concezione che deve tanto alla tradizione pitagorico-atomistica, una tradizione che era stata condannata nell'età precristiana dai grandi filosofi dai grandi filosofi del IV secolo, Platone e Aristotele, Aristotele più volte nelle sue opere mostra di avere un'idea negativa, insomma, di queste filosofie. In particolare degli atomisti, e poi in epoca cristiana, con l'affermazione della filosofia cristiana come unica filosofia in Occidente, no? A partire dall'editto di Diocleziano, no? Che sciolse poi tutte quante, a partire dalla prima metà del VI secolo, le diverse scuole pagane, beh, con l'affermazione della filosofia cristiana. L'atomismo, in particolare il pitagorismo, sono state o nettamente condannate, e per atomismo si rischiava di andare a processo, no? Di essere processati, o si era posti ai margini, insomma, della comunità scientifica di quel tempo. Le cose ovviamente cambiarono a partire dall'età rinascimentale, quindi è chiaro che Galilei si ricollega alle concezioni pitagorico-atomistiche perché queste filosofie erano già state riprese in particolare da artisti, no? Nel corso nel corso del Rinascimento, sono presenti sotto traccia, ecco, profondamente nella cultura europea. E questo vale anche per lo stesso, penso alla rivoluzione astronomica, no? Che Galilei fa sua aderendo alla tesi copernicana. Lo stesso Copernico in qualche modo era debitore nei confronti dei pitagorici, nel proporre la sua tesi, ipotesi, perché nel De Revolutionibus Orbium Celestium viene presentato unicamente come ipotesi. Quella eliocentrica, l'eliocentrismo in qualche modo riprendeva una dottrina pitagorica antica, la dottrina di Filolao, un allievo di Pitagora, il quale riteneva che non fosse la Terra al centro dell'universo, ma che al centro dell'universo ci fosse un grande fuoco, no? Un grande fuoco, intorno al quale orbitassero i 10 pianeti, no? La Terra, compreso anche il Sole, e in totale 9 più 1, l'antiterra, no? Filolao e i pitagorici avevano ipotizzato l'esistenza di un decimo pianeta sconosciuto, ma questo, al di là, no? dei nomi, eccetera, questo proprio per la convinzione che la natura fosse matematica, che la natura, ripeto, al di là delle apparenze, no? Al di là delle apparenze, fosse enti matematici, fosse numeri, armonicamente, perché i numeri erano i numeri. Reali, no? Erano i numeri reali, erano i numeri razionali. Sapete che la scoperta del numero irrazionale nella stessa scuola pitagorica ha messo in subbuglio, no? Tutta la comunità, e che lo scopritore fosse stato estromesso duramente. Ecco, pensate alla diagonale, no? del quadrato rispetto nel rapporto con la somma dei due cateti. Ecco, ecco, i numeri per i pitagorici erano numeri reali, razionali, e il rapporto tra i numeri, tra i diversi numeri, generava bellissima armonia, no? Bellissima armonia, ma caso il mondo era concepito come una grande, come un grande strumento musicale, quindi come un'orchestra sinfonica, ecco, come un'orchestra sinfonica, strettissime erano le analogie appunto tra la natura, tra la natura, la musica, la matematica, che era intesa come aritmo, geometria, appunto, e la filosofia, e quindi la politica e l'etica, no? E quindi lo strumento per poter definire un programma di governo, ecco, della polis, della città. Erano ovviamente città greche quelle nelle quali si affermarono i pitagorici, a partire da Crotone, no? E da Sibari, da Taranto, no? In Italia meridionale, cioè la concezione che poi passerà anche in Platone, secondo cui chi ha gli strumenti per conoscere la natura in sé armonica, no? E quindi chi ha lo strumento, che è la filosofia, che è la matematica, per cogliere le leggi, diremmo, no? Le leggi matematiche della vita, ha il diritto dovere, diremmo oggi, no? Ha il diritto dovere di governare, e quindi di organizzare la vita cittadina, perché saprà organizzarla appunto in modo armonico, riuscendo quindi a conciliare i diversi interessi delle parti, così come il mondo alla visione del fisico appare tutto ordinato, no? Un cosmos, quindi tutto un mondo ordinato, ecco. Quindi l'ordine alla base del mondo e non il caos, no? L'ordine alla base del mondo, e l'ordine è dato da una relazione tra le parti, e tra l'uno e le parti. Vi dicevo, il mondo è sempre concepito come un mondo unità, un tutto uno, no? È un caipan, no? È un tutto uno. E le parti hanno consistenza in relazione all'uno. E le leggi che devono regolare il rapporto tra le parti, sono le stesse leggi che regolano il rapporto tra le parti, il tutto, l'uno e il tutto, e sono leggi matematiche. Mi fermo un attimo qui, ho voluto, come dire, fare un riepilogo. Se avete delle
Sì,
domande.
Galileo era veramente un creazionista, voleva piantare un po' di
Per
Era veramente caratterizzato dalla creazione.
quello che ho letto io, era un buon cristiano.
Sì, ma a
È un
parte
buon
quello.
cristiano, un buon cristiano, e era alla fine del Cinquecento, agli inizi del Seicento, un creazionista, ma sì. Sì.
Figliole?
No, com'è?
E le due figliole?
E le due figliole, si riferisce alla
Galileo.
le figlie di Galilei? Una era una
È
suora.
suora? Sì, ma... E va bene.
Suor Celestia,
Sì.
che ha curato il padre fino tutto. Cosa da dire di suor Solange?
Perché l'ha avuta da una relazione?
No, l'avevo letto, adesso non ricordo.
Certo, certo, erano figlie naturali, esatto, no? Certo. Che aveva ricevuto da una donna padovana che aveva conosciuto a Padova e che non aveva sposato, ma questa era una scelta che Galilei aveva fatto. Ma nell'ambito religioso, indipendentemente da questa, anche perché se dovessimo considerare questi modi di vita di tanti esponenti, di tanti personaggi del mondo cinquecentesco e seicentesco, non so chi salveremmo da un punto di vista cristiano, probabilmente neanche i cardinali o i vescovi. E non voglio arrivare ai papi. Da questo punto di vista io non ho trovato, cioè perché in opposizione, cioè se uno non è creazionista, se uno non è
evoluzionista,
sarà evoluzionista. Beh, il concetto di evoluzione, così come lo pensiamo oggi, è un concetto che dopo, a partire dal Settecento, a partire dal Settecento, forse un pochino prima, il nonno di Darwin, ma dal Settecento come lo pensiamo noi, non che nella filosofia della natura non siano presentate concezioni anticreazionistico, non creazionistiche. D'altra parte anche quella di Aristotele, il maestro di coloro che sanno, sul quale poi si è fondato buona parte del sapere scientifico, logico nell'ultima parte del Medioevo, anche la concezione del mondo di Aristotele non era una concezione creazionistica. Per Aristotele il mondo non è stato creato da Dio, ci arriveremo, vedrò di fare una lezione, due lezioni unicamente sulla filosofia della natura, ecco, sulla fisica di Aristotele, nel senso stretto. E per Aristotele il mondo è così da sempre, cioè noi, non a caso io ho posto la domanda, ad una concezione creazionistica a quale concezione opponiamo? Noi nel che siamo moderni opponiamo una evoluzionistica, e invece c'è anche una concezione molto antica che è quella, come dire, della permanenza del mondo, dell'eternità del mondo. L'eternità del mondo che include anche può includere una concezione evoluzionistica al suo interno o no, ma direi che la concezione prevalente nella civiltà e nella cultura della Grecia e di Roma, anche prima dell'affermazione del cristianesimo, è una concezione dell'eternità del mondo. Il mondo è sempre stato, al massimo c'è l'idea, come dire, di un eterno ritorno, no, dell'uguale, no? Quindi di una circolarità della vita del mondo con le ekpyrosis, con le esplosioni, con un mondo che ha una sua vita. No? Il mondo intero ha una sua vita, per cui nasce da se stesso, si va a formare e poi è destinato anche a morire in una grande conflagrazione cosmica. Penso alla concezione alla concezione degli stoici, una grande conflagrazione cosmica che porta il mondo a rinascere, senza con ciò dover pensare a nulla che ci sia, o meglio, ad un essere, vediamo di non pensare in nulla, ad un essere che l'abbia creato dal nulla, no? Come la concezione creazionistica lascia credere. Ripeto, in particolare, tutte le filosofie presocratiche, la stessa filosofia di Aristotele, poi toccheremo Platone, no? Anche come dire, nella concezione neoplatonica c'è questa idea di un mondo che si autopoietico, no? Cioè un'autogenerazione in qualche modo del mondo. Nei presocratici l'idea che il mondo sia tutto, pur se concepito in divenire, oppure concepito nella permanenza, no, del suo essere.
Vuol dire, professore, che non si ponevano il problema del nulla, del passaggio dal nulla all'essere?
No, non è vero. Il problema del passaggio dal non essere all'essere, o dall'essere al non essere, è un problema che già
sull'origine,
agli inizi, no, della filosofia, i presocratici si sono posti dando diverse risposte. Potremmo dire che anzi ogni tesi che ha caratterizzato in modo specifico un filosofo, una scuola filosofica, è legata proprio al problema, no? Tutto quello che è, o al di là dell'essere c'è un non essere, e c'è un rapporto tra essere e non essere. Tutte quante le risposte, comprese quelle a cui abbiamo fatto riferimento all'inizio, citavo i pitagorici, oppure citavo gli atomisti, no? Democrito, Leucippo, ecco, questi e poi penso in particolare agli epicurei, che hanno ripreso la concezione atomistica successivamente in età ellenistica, e Lucrezio, poeta romano, e poi gli epicurei rinascimentali. Ecco, ogni risposta che loro davano alla domanda che cosa è l'essere, voleva rispondere in qualche modo a questo quesito. C'è una relazione tra essere e non essere, ed è pensabile, questo è il punto, ed è pensabile il non essere, è pensabile il non essere. Ora, in Galilei la dinamica, che è una delle due nuove scienze, pensate all'opera, alle dimostrazioni matematiche, no? Intorno alle due nuove scienze, la dinamica e la teoria della resistenza dei materiali, no? Che è alla base dell'ingegneria moderna. Ecco, la dinamica prevede che il moto dei corpi sia la condizione originaria, no, dei corpi, diversamente dalla fisica aristotelica, che pensava essere la quiete, no, la condizione naturale dei corpi. E qui non conta se il corpo è, come dire, in un medium pieno, aria o acqua, oppure nel vuoto. Cioè, è il vuoto ontologicamente inteso come non essere, vuoto d'aria, vuoto d'acqua, vuoto di elementi materiali, non essere, se gli elementi materiali sono essere, motto. E laddove invece pensiamo alla fisica aristotelica, per Aristotele il motto per darsi ha bisogno sempre, no, di un mezzo, no? Nel vuoto che lui concepiva come non essere, non potrebbe darsi alcun movimento, dato che perché qualcosa possa muoversi, no, da un punto A a un punto B, deve avere istante per istante, questa è la fisica aristotelica, istante per istante una sua causa efficiente del moto. E quindi non è possibile che possa muoversi qualcosa nel vuoto spinto, diremmo, nel non essere, in quanto resterebbe da sola. No? E quindi tornerebbe ad essere inquieta invece. Ma per, cioè, il rifiuto antico del vuoto, l'horror vacui famoso, no? Che il rifiuto del vuoto è il rifiuto logico di pensare il non essere, che è presente in modo radicale ed eccessivo, no? Nella posizione degli eleati, nella posizione di Parmenide, no? Filosofo presocratico che di solito si contrappone, no? Ad Eraclito, no? Come se fosse un'antinomia, no? La loro, va bene? Ecco. Per cui Parmenide affermava la inesistenza del vuoto, l'inesistenza quindi del non essere, in relazione all'impossibilità di pensarlo, di pensare all'idea del non essere. Ecco. E in effetti poi tutte le concezioni fisico filosofiche presenti nella storia della scienza e della filosofia antiche hanno mantenuto questa posizione, compreso anche lo stesso Aristotele, proprio per la fedeltà a questa tesi logica, puramente logica, che afferma il non essere non è pensabile. Se non essere non è pensabile, non essere non è. E non il contrario, proprio perché non essere non è allora impensabile. Non essere è impensabile perché posto semplicemente ipotizzato, no? Diremmo, ipotizzato il poter pensare il non essere, nel momento in cui noi pensassimo questa idea, no? Avessimo questa idea di un non essere, avremmo sempre qualcosa, no? Questo era l'argomento logico. La ragione non si può riempire di non essere, no? L'idea del non essere è l'idea di un vuoto, non può, è sempre l'idea di un pieno, no? L'essere contiene l'attributo della pienezza, no? Non della vacuità. Non a caso per Parmenide l'idea del non essere, e quindi l'idea del vuoto è una idea contraddittoria, è un'idea sconclusionata, è l'idea delle persone che hanno lingua doppia, no? Che dicono e si contraddicono, no? Nel poema quello lì bellissimo della natura di Parmenide. Tutti gli altri filosofi, anche i pluralisti, come Democrito, come Platonista, no? Come Empedocle, che è il filosofo che ha codificato la pluralità degli elementi, quelli che saranno propri, insomma, della tradizione fisica occidentale fino alla rivoluzione scientifica, i famosi quattro elementi, terra, acqua, aria, fuoco, no? Empedocle, che sono gli elementi Empedoclei. Bene, anche i pluralisti, oppure Anassagora, no? Il filosofo delle omeomerie, ritenevano sì che ci fosse una pluralità di elementi primi propri della natura, cioè che la natura, no? La natura delle cose fosse data e, come si è detto nella prima lezione, come principi, no? O come dire punti originali, no? Sia nel suo modo di essere processuale, no? Come il risultato di una combinazione di elementi pieni. No? Di elementi pieni, che fossero le omeomerie di Anassagora, oppure le...
Non ricordo più cosa sono le omeomerie,
Anassagora riteneva che il mondo, nella sua molteplicità, fosse dato da un numero infinito di elementi primi, no? Di elementi primi, quei principi, e non un elemento definito, determinato, come ad esempio per Empedocle 4, tutte le cose sono fatte, anche il nostro corpo, eccetera, di terra, le ossa sono fatte più di terra, di acqua, di aria, di fuoco, l'anima, per esempio, ecco, quattro elementi, per cui il mondo per Empedocle è il risultato della composizione e scomposizione, per cui nascita e morte, e sono unicamente fenomeni, modo di apparire, d'essere e di divenire di queste quattro radici, no, della natura, le chiama radici della natura, che si mettono insieme e si separano. Quindi nascita è unione, no? E morte non è altro che separazione, ma soltanto di quattro elementi. Poi noi vediamo un numero illimitato, no? di cose, vediamo un numero illimitato, no? di elementi, ma tutte riducibili a quattro. Per Anassagora invece, chiudo qui il discorso, per Anassagora invece gli elementi sono infiniti, un numero infinito. Però, diversamente dagli atomisti, e quindi arriviamo a Galilei, diversamente dagli atomisti che hanno concepito queste radici prime del mondo in termini quantitativi, no? Quando Democrito diceva il mondo è fatto di atomi, pensava ad entità proprio pitagoriche, quindi dotate, come abbiamo letto nel testo Qualità primarie e secondarie, dotate di figura geometrica, no? Dotate di distinte dalle altre per posizione, no? Quindi in relazione allo spazio, in relazione al tempo, in relazione al moto, aggiungeva Democrito. Ma queste, allora, gli atomi democritei erano delle entità misurabili quantitativamente, quindi i numeri di Pitagora, perché il numero pitagorico era sostanzialmente questa entità, non era un'entità qualitativa, cioè che si distingueva dagli altri enti, un numero dagli altri numeri qualitativamente per, ripeto, colore, sapore, odore, le qualità secondarie. Invece per Empedocle, le cose stesse si sono il risultato, come anche di Anassagora. L'unica cosa, l'unica differenza è che Anassagora diceva le radici invece di essere quattro sono infinite, per cui non so, il corpo umano c'è, cioè anche la radice sangue. Empedocle avrebbe detto, ma guarda che il sangue forse è, contiene, intanto è bellissima la posizione di Empedocle, che ritornerà anche nella, in buona parte della filosofia rinascimentale, quell'idea secondo cui tutto è in tutto, bellissima, no? Tutto è in tutto, per cui in qualunque particella del mondo, della natura, noi troviamo tutto, troviamo. Quindi non è che ci sia, non è che ci sia terra allo stato puro, acqua allo stato puro, aria allo stato puro, no? Fuoco allo stato puro, perché se noi prendiamo anche una pietra, no? Andando in giro per la montagna, no? E quindi un sasso, quel sasso c'è tutto, e in quel sasso ci sarà terra, ci sarà acqua, ci sarà aria, ci sarà fuoco. Ecco, così come nel nostro sangue ci sarà tanta acqua, c'è un fuoco, no? Ma c'è anche aria e c'è anche terra, no? E, che è quella che emerge quando il sangue no? Secca, ecco, attraverso coagula e rinsecchisce proprio, diventa polvere, no? Può diventare anche polvere, quindi tutto è in tutto. Che cos'è che caratterizza questo punto di vista scientifico e quindi questa filosofia della natura? Che la natura si caratterizzi per delle qualità, no? Per delle qualità, perché se bisogna definire l'oro, no? Se noi dobbiamo definire questo metallo prezioso, dobbiamo anche definirlo in base alle sue qualità secondarie, no? Quindi è duttile al tatto, no? È dorato, è giallo e così, capite? È questo dentro l'indirizzo, è un indirizzo scientifico qualitativo che inizia proprio con Empedocle e poi passa ad Aristotele. Ecco, per cui le cose stesse vanno definite in relazione alle loro qualità, che sono qualità per loro oggettive. Cioè, se l'oro è giallo in quanto è la sua essenza quella di essere giallo. Chiaro, se è duttile in quanto per sua essenza che è duttile, non in relazione a noi, per noi, no? Come dirà più avanti Galilei, ricordando le parole dei pitagorici e degli atomisti, non per noi, no? Ma in sé, ecco, ed è la posizione, ripeto, di questa di questo indirizzo qualitativo della filosofia della natura. La natura va intesa qualitativamente, perché è quello che a noi serve per quanto riguarda la conoscenza. Però non essere, no? Essere e non essere. Il problema del non essere è un problema che compare subito nella storia della filosofia occidentale, che viene risolto. Uso il termine dogmaticamente, no? alla lettera, non con alcun significato dispregiativo, negativo. Ta dogmata sono le verità in greco, sono le verità. Cioè, ma in base a quale verità? In base alla verità che l'occhio della mente, riesce a distinguere, cioè in base alla verità logica, così come verità logiche sono quelle gli assiomi, i dogmi della geometria, della geometria euclidea, no? Sono verità intuitive, sono verità che noi vediamo dentro di noi. Tueor significa vedo, che vediamo dentro di noi con l'occhio della mente. E allora, se io, filosofo antico, dico l'idea del non essere è un'idea falsa, no? ed è una pseudo verità, alla aletheia si contrappone l'idea proprio dello pseudos, del falso. È motivo per cui il termine l'abbiamo toccato una o due volte fa, loro dicevano verità dicendo aletheia, come dire non dire il falso, perché aletheia, no? Dal verbo lantano, leth, significa appunto nascondimento, non nascondere la verità. Questo vuol dire essere veri, no? Parteggiare per la verità, non nascondere la verità, cioè non dire il falso, no? Non dire il falso, cosa che poi apre un altro discorso, quello sulla relazione tra la parola, no? Come logos, e la legge stessa della realtà, la realtà stessa che molti dei filosofi intendevano come logos, che definiranno logos, no? Anche gli stoici ritenevano che a governare il tutto, a governare il mondo, fosse un logos unico, no? E qui c'era la profonda convinzione di una conformità tra il logos dell'uomo e il logos interno, non esterno, quindi non trascendente, ma immanente all'essere che è uno, poiché può avere tutta la sua storia di vita, di nascita, di vita, di morte, di rinascita, di vita eternamente uguale, ma non cambia nulla. Ecco, di qui la loro posizione intorno al non essere. Il non essere è una idea falsa, è un'idea erronea, cioè chi afferma il non essere è chi non usa in modo corretto quel bellissimo strumento che ha a disposizione dalla nascita, conforme al logos della natura, al logos cosmico, che è la ragione. Non sa mettere insieme le idee. Ecco, quindi ha questo handicap chi parla del non essere, chi afferma l'esistenza del non essere. Capite? Ecco anche quando cercheranno di risolvere l'aporia Parmenide, quel vecchio terribile, no? Lo definirà Platone, no? Il quale, per essere talmente fedele a questa idea, ovviamente dice: boh, se il non essere non è in quanto inconcepibile, e allora l'essere non può non essere, l'essere quindi è uno e non molti, l'essere è e quindi non diviene, l'essere non nasce, non cresce, non si trasforma, non muore, è uno, è l'identico, e tutto ciò che noi viviamo è soltanto illusione, è pura illusione. Questa posizione, che è la posizione più estrema, no, nella storia della filosofia occidentale, cioè la pluralità, il movimento, il divenire, la differenza, illusioni, errori. Bisogna rispondere alla legge del logos, e se il logos mi dice che non posso pensare in non essere, allora devo inferire l'esistenza di un essere unico, di un essere unico.
Immutabile.
Nasce
con Parmenide però questa
cosa. Filosoficamente questa idea, il canone, la storia della filosofia ci racconta, nasce con Parmenide in modo così rigoroso. Ma guardate, anche i pluralisti, quelli che hanno affermato l'esistenza di una pluralità di enti, no? Indipendentemente dal fatto che fossero appartenenti a un indirizzo qualitativo, no? oppure a un indirizzo quantitativo, pitagorici o atomisti, anche i pluralisti hanno fatto il maggior sforzo possibile, no? Per restare fedeli alla tesi eleatica, cioè il non essere non è in quanto è impensabile.
Però nel momento allora, stesso in cui diciamo che è impensabile, in qualche modo lo stiamo pensando.
Ma lo pensiamo come essere, cioè questo è il punto. Nel momento in cui noi pensiamo il non essere, poi, ripeto, questa posizione può essere...
ha dovuto inventare per Uranio, però per venirne fuori.
Mi fa piacere che ci sia questo, mi rende più agevole, anche più simpatico il lavoro. Platone ha regolato un po' i conti col venerando e terribile Parmenide, ma non ha messo in discussione la sua la convinzione di Parmenide nella inconcepibilità, no, del non essere in forma assoluta. Cioè anche per Platone non è concepibile, non è neanche, a maggior ragione nel mondo iperunarico, l'idea del non essere. È il mondo dell'essere con tutte le lettere maiuscole e cubitali, a partire dalla idea governa il mondo delle idee, il mondo iperuranico, che è l'idea del sommo bene, che è bello, che è vero, insieme, no? che è l'idea dell'essere tutto pieno. Nel mondo iperuranico non c'è il non essere, assolutamente scandalosa il pensiero di questo. Per chiarire la posizione di Platone intorno al non essere, lui dice, attenzione però, ed è uno dei primi, qui c'è un passo molto avanti nel progresso logico, e cioè un conto è affermare il carattere ontico del non essere, il carattere ontico è il carattere reale, no? Ontos è proprio l'ente, no? Esistente. Un conto è affermare, tra virgolette, il non essere è, no? Va bene? È questa posizione che il maestro Parmenide ha stroncato in modo così laconico, no? È così veloce, breve, è una posizione vera, e lo è per Platone. Anche per Platone il non essere non è inteso come realtà. Il non essere, e qui comincia a venire fuori la filosofia, più versatile, ecco, più adeguata anche a pensare al mondo, è una filosofia che vuole conciliare la ragione dell'essere parmenideo, e quindi la ragione del rifiuto dell'idea del non essere, rifiuto parmenideo dell'idea del non essere, no? Con il mondo molteplice, con il molteplice, con il mondo molteplice.
L'esistenza del mondo.
Ecco. E allora l'idea che elabora Platone del non essere, di un non essere in qualche modo relativo, non assoluto, è l'idea del non essere come sinonimo di diverso, di diverso. Cioè, quando noi pensiamo, dirà Platone, quando noi pensiamo non è, non essere, quando noi pensiamo non essere, ecco, andiamo bene fin tanto che pensiamo, pensiamo a ciò che distingue qualcosa da qualcos'altro. Allora, se io dico il libro non è, ecco, il tavolo, è chiaro che c'è l'uso dei termini, delle parole non è, non essere, ma con questo non voglio dire, non voglio attribuire a non essere una consistenza ontico-metafisica, chiaro? Ecco, voglio semplicemente dire che nel mondo accanto al libro c'è anche il tavolo e che gli attributi del primo ente, il soggetto nella proposizione, non sono gli attributi del secondo, ma no che no, ecco. Non essere di per sé, quindi assolutamente, non è pensabile e con, attribuendo ragione quindi a Parmenide. Prego.
Se non essere non è pensabile, allora l'essere è in quanto è pensabile? E se è così, qual è la distanza da Parmenide a Galileo?
Allora, sì, è così. L'essere è, nella tradizione filosofica antica, in quanto è pensato. Perché il pensiero, il retto pensiero, no? Il logos, è quello che definisce il criterio di verità. Un attimo solo che siamo a metà. Il criterio di verità è fondamentale, questo per tutte quante le proposte scientifiche e filosofiche, uno deve andare a individuare il criterio di verità. Tu mi devi dire, caro stoico, qual è il tuo criterio di verità per affermare che la tua tesi è effettivamente vera, e tu epicureo, e tu aristotelico, e tu questo e tu quest'altro. Anche oggi, nel momento in cui si dà credito, no, a delle conoscenze, uno deve chiedere: ma qual è il criterio di verità, e quindi qual è il significato che attribuisci tu filosofo, tu scienziato, eccetera eccetera, al termine verità, tu teologo, al termine verità? Qual è il criterio per affermare la verità di una proposizione? Questo è vero, questo è così, no? Questo è collante. E allora, un eleate, a partire dal maestro venerando e terribile Parmenide, afferma che criterio di verità, per poter essere, per poter seguire, no, il sentiero della verità, per lui dice due sono i sentieri, no, nel poema La Natura dice due sentieri, uno che è quello della verità e l'altro è quello della doxa, poi dice c'è anche un terzo, un intermedio, quello della doxa, plausibile lo chiama, però fondamentalmente, ecco, mettiamoci in testa che per Parmenide sono due i sentieri, le vie. Donde viene il termine metodo? Perché metodo viene dal greco metà e odos, che vuol dire via in greco. Quando noi sentiamo l'importanza, a partire, no, dai scienziati, dai filosofi del 600, no, della questione del metodo, loro sono stati i primi a porre in modo serio la questione, in modo forte la questione del metodo, cioè per andare a costruire una scienza vera, dobbiamo individuare il metodo corretto, no? E allora per Galileo è il metodo sperimentale, per Cartesio è il metodo matematico razionale, analitico sintetico, eccetera eccetera. Metodo, quante volte, e io penso che appena uno studente entra in una facoltà di scienze, e non solo, ormai in una facoltà di scienze, ma anche, non so, se deve imparare a fare lo storico, gli si dice, guarda, tu devi imparare il metodo, no, della disciplina. Il metodo è la via, chiaramente, è la via che porta alla verità, no? La via che porta alla verità. Quali sono per Parmenide le due vie? La via della verità e la via della doxa, cioè il comune sapere, quello che la gente comune in una società aristocratica come era quella, riteneva vero, no? Ma che era obnubilato, a proposito di Anturama, ma nasco obnubilato, no? Il criterio di verità è dato dalla aderenza alla legge ferrea della ragione. Qual è la legge ferrea della ragione? Da Parmenide nasce la logica, no? Che è la logica della non contraddizione in modo codificato. E che, potremmo dire che la logica ferrea di Parmenide è proprio ancorata al primo principio, a quello dell'identità. Cioè la verità sta soltanto nell'affermare di qualcosa quello che è. A è A. No? Motivo per cui vale il principio di non contraddizione, secondo cui, no, qualcosa non può essere definito, perché siamo nell'ambito logico, non può essere definito il diverso da sé, o addirittura il contrario di sé, ha, non è, non ha, no? E il principio poi del terzo escluso, no? Che è quello usatissimo in tutte le dimostrazioni, scientifiche, secondo cui dato A e dato B come attributo di A, può essere bianco, nero, giallo, duttile e così via, no? Non si può contemporaneamente affermare che A è B, che A è non B. Non è possibile dire contemporaneamente tutte e due le cose, o A è B, o A è non B, no? Tertium non datur, dicevano i logici medievali, cioè in italiano la terza proposizione non vale, la terza, no? Che sia contemporaneamente B e non B, no? È chiaro il principio del terzo escluso, eh? Ecco, sono principi della logica. Dice Parmenide, tu segui al viandante del poema, questo sentiero, che è il sentiero della verità, che afferma il carattere ferreo, no? del principio dell'identità, e non avrai problemi. Invece, se cominci ad attribuire il diverso al soggetto, entri, no? In un sentiero che è il sentiero dell'errore, Allora, per Parmenide, così come anche per Platone, ma anche per Aristotele, tutti quanti gli altri filosofi, qui tranne chi? tranne quelli che abbiamo studiato un anno, vi ricordate almeno quelli che c'erano quell'anno quando abbiamo studiato gli scettici, no? Lo scetticismo si allontana, no? da questa tradizione, mettendo in discussione le verità logiche, no? le primissime posizioni logiche. Cioè, a parte il filone scettico, motivo per cui gli scettici, no? di tutti gli altri dicevano siete dei dogmatici, no? Siete dei dogmatici. Ecco. Tutti quanti affermeranno che il non essere è impensabile proprio in relazione al principio logico, e che l'essere è e deve essere pensato, no, con quegli attributi proprio perché è il pensiero stesso retto, no, retto, giusto, che lo concepisce. Siete d'accordo? Galilei concepisce, e io qui lo ripeto, in modo pitagorico, atomistico il mondo. In modo pitagorico atomistico significa come dire, far rientrare in qualche modo dalla finestra l'idea stessa del non essere. Perché? Perché la dinamica galileiana implica l'esistenza del vuoto, cioè del non essere. Quindi non è che il mondo per Galilei sia un tutto pieno, no?
Che sia un tutto pieno
della natura. Da quello che leggevamo, mi sembra che ci siano due, cioè è sostanziata la natura dal libro divino, ma in sé è un pieno la natura, detto banalmente.
È un pieno che non esclude la presenza del vuoto. Prego, che non esclude la presenza del vuoto, ma questo lo dicevano anche gli stessi atomisti. È chiaro che si tratta di un punto molto difficile, no? di una teoria, quindi un punto molto difficile. Però io mi rifaccio alle conoscenze intorno all'atomismo, no? E Democrito affermava che esistono degli enti che no, si compongono, si sciolgono, e questi sono gli atomi, sono gli enti essere, anche se è un essere molteplice, no? Tanti gli atomi, ma sono ogni atomo dagli atomisti era concepito in modo eleatico, cioè, ogni atomo è l'essere Parmenideo, e nel senso che è identico a se stesso, permanente, non si scompone, non si divide, donde l'indivisibile, no? È infatti un concetto di ragione, non è quindi il risultato di una conoscenza empirica, perché se si dovesse essere, cioè guai a pensare agli atomisti come degli empiristi, come guai a pensare a Galilei come un empirista volgare, ecco, empirista volgare. Allora, questo non impedisce a Democrito di affermare l'esistenza del vuoto, e quindi di affermare il non essere.
Però è il vuoto o il non essere?
Considerano il vuoto non essere.
Per Democrito nei testi che noi abbiamo, Galilei, secondo me non si pone il problema logico. Secondo me non si pone il problema logico, come l'abbiamo posto noi. Lui risponde alla domanda, il moto è possibile nel vuoto? Sì, non solo è possibile nel vuoto, no? Ma il moto uniforme, il moto rettilineo uniforme è nel vuoto, si dà. È un vuoto fisico. È il non ente, nel senso che nel vuoto non ci sono enti, no? Il vuoto non è assimilabile all'ente, no? È il non ente. Vabbè, continueremo, lo prenderemo, d'accordo. Ma questo è.
Però se l'essere che è perché è pensato, anche quantomeno perché è pensato, sarebbe anche se non lo pensassimo. Cioè, se non ci fosse l'uomo con la sua ragione, ci fossero le scimmie, i dinosauri.
Ed è questa la differenza tra avere la concezione che ha fatto della ragione, di queste filosofie rispetto.
Buonasera.
Per un presocratico, il soggetto e l'oggetto si intersecano, dicevo prima. Ed è chiaro che la rappresentazione del mondo è sempre la rappresentazione.